Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, lunedì 12 aprile 2021, buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Giornata di debutto oggi in Valle Camonica per la fase successiva della campagna vaccinale, quella definita di massa e che parte con la fascia della popolazione tra i 75 e i 79 anni. Coloro che si stanno prenotando sul portale della Regione Lombardia da oggi potranno recarsi all'orario indicato all'ex convitto BIM di Edolo o al centro congressi di Boario. Proprio quest'ultimo nei giorni scorsi è stato testato con la vaccinazione di 300 pazienti neurologici. Nei primi giorni di attivazione il centro sarà attivo dalle ore 8 alle 14 con 4 linee sulle 7 previste, ma l'obiettivo è quello di entrare a pieno regime non appena la garanzia dell'arrivo di nuove dosi del vaccino lo permetterà. 20 gli operatori sanitari lavoro tra Edolo e Boario, a cui si aggiungono i numerosi volontari che hanno dato la loro disponibilità nella gestione dei flussi degli utenti. E con la zona arancione in Lombardia tornano in classe anche gli alunni dalla seconda media in su. Un ritorno scaglionato in Valle Camonica, ad esempio al Golgi di Breno oggi rientrano in classe gli alunni di prima e quinta superiore, domani la seconda e la quarta, mercoledì la terza. All'istituto comprensivo di Edolo il rientro slitta mercoledì in attesa di indicazioni sul nodo trasporti. Ad Arfo alunni in classe da domani con ingressi alle ore 8 e alle 10. La percentuale di presenza è sempre del 50%. Passiamo brevemente alla cronaca. Sabato mattina è stato sottoposto al processo per direttissima che ne ha convalidato l'arresto. Stiamo parlando del 31enne di Montisola che nei giorni scorsi si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per alcuni problemi penali in passato, alterato da un mix di droga e di alcol, si era recato in un bar di Siviano di Montisola, appunto, dove ha iniziato ad infastidire la proprietaria di clienti. L'intervento dell'agente della polizia locale è servito a poco, il 31enne gli ha infatti sferrato un pugno ed è fuggito. L'agente però è riuscito ad inseguirlo fino all'ufficio postale vicino dove l'ha arrestato. Nel frattempo a Montisola erano giunti i carabinieri di Marone contro cui l'uomo avrebbe inveito ai militari il compito di portarlo in caserma Chiari con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sabato mattina, come detto, il processo per direttissima al 31enne sono stati confermati i domiciliari. La navigazione Lago d'Iseo segue i passaggi di zone della regione con grande attenzione al fine di adeguare la propria offerta a seconda delle esigenze e dei possibili spostamenti dei passeggeri. Per questo, con il ritorno della Lombardia in zona arancione, da quest'oggi cambiano anche gli orari della società di trasporto del Sebino. Nello specifico è reintrodotto l'orario invernale ordinario, in vigore fino al 24 febbraio scorso. Sono quindi ripristinate le corse giornaliere della linea Iseo-Montisola-Tavernola-Bergamasca e feriali della linea Lovere-Pisogna, che assicurano tra gli altri collegamenti scolastici nei giorni feriali. Il tutto con la previsione che la riduzione delle limitazioni agli spostamenti e soprattutto il ritorno alla didattica in presenza possa rendere necessari quei collegamenti che erano stati appunto sospesi. Resteranno sempre attivi e regolari con le consuete modalità i servizi di collegamento tra Sulzano e Peschiera Maraio, Sale Marasino e Carzano e tra Sale Marasino e Siviano, garantiti 24 ore su 24. Resta sospeso invece il servizio di navigazione nel fine settimana su tutte le località lacustri. Per la sua riattivazione si attende il passaggio in zona gialla. La sistemazione della Val d'Avio, duramente colpita dal maltempo l'anno scorso, ma anche la realizzazione sempre in Val d'Avio di un parco giochi e di un parcheggio da 150 posti, sono alcune delle opere che saranno introdotte all'interno del bilancio di previsione del comune di Temù, che prevede anche altri interventi per il capoluogo e le frazioni. Interventi resi possibili grazie all'importo di 1.200.000 euro che arriveranno nelle casse del municipio grazie all'accordo raggiunto tra la SIT ed il comune sulla vicenda relativa al mancato pagamento delle percentuali sulla produzione della centralina idroelettrica nella piana. Oltre agli interventi che abbiamo appena citato, si aggiungono i lavori di riqualificazione urbana sia a Temù che a Pontagna e Villa d'Alegno, oltre alla sostituzione degli attuali punti luce con altri in tecnologie LED ed all'eliminazione dei pali in cemento sulla strada statale che attraversa l'abitato, lavori che richiederanno più della cifra ottenuta dalla risoluzione del contenzioso. Il comune è infatti fiducioso che presto si possa porre fine anche alla vicenda Sosvav, che debitrice di 1.600.000 euro. Giuseppe Pasina, sindaco di Temù, non promette nulla, ma è determinato a chiarire il rapporto con la società, se possibile senza rimetterci nulla, ma senza nemmeno rinunciare ad un importante servizio. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Villa d'Alegno di Temù, dove vive Andrea Regola, studente di terza media a 13 anni e che nelle settimane scorse ha dato alle stampe il suo primo libro, Tommaso Rossi, La vendetta di Attar, edito da Abrabook. La sua è una storia di fantasia che vede come protagonista un ragazzino milanese che scopre di essere figlio di una divinità venerata dagli antichi fenici e che insieme a due amici parte per un'avventura. La passione di Andrea per la scrittura è arrivata quasi naturale, dal momento che ha iniziato a leggere molto presto e ora divora fino a 2-3 libri alla settimana. Ha così provato a mettersi dall'altra parte e a raccontare lui una storia. Tra le varie case editrici contattate, una specializzata in storie fantasy ha accettato di pubblicare il suo libro, che ora è acquistabile sia in libreria che in ebook. La soddisfazione per Andrea è tanta, ma lui tiene giustamente i piedi per terra. Sa già che l'anno prossimo si iscriverà al liceo classico e che la scrittura continuerà a fare parte della sua vita, ma come hobby. Il suo sogno è infatti quello di diventare medico. La comunità di Civitate Camuno ha appreso sabato scorso la notizia della scomparsa all'età di 78 anni di Gianfranco Disetti, figura di riferimento all'interno del paese. Orfano di padre, che non tornò dalla campagna di Russia, Disetti fu aiutato da Don Carlo Commensoli e dall'associazione Famiglie Caduti e Dispersi di Guerra, di cui in futuro sarebbe diventato presidente, a proseguire i suoi studi, frequentando il collegio patronato San Vincenzo di Bergamo. Assunto dalla Dalmine di Costa Volpino, ha coltivato poi la sua passione per la lotta sindacale, simpatizzando anche per i giovani contestatori del movimento studentesco. A Civitate Camuno Disetti è diventato fondatore e membro del gruppo Avis Comunale e del gruppo Aido, dando sempre testimonianza della propria generosità verso tutta la comunità di Civitate Camuno. Tra le sue passioni quella per lo sport, praticava ciclismo e podismo, per il gioco delle carte e per l'arte, tanto da aver fatto parte del coro della Rupe e della Filodrammatica parrocchiale. Lascia la moglie Loredana, la sorella Graziella e i figli Dario, Armando, Giambi, Giuseppe e Silvia, oltre ai nipoti. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso il cimitero. Apriamo la pagina dello sport con il calcio. Parliamo della vittoria di ieri 3-1 del Breno contro il Caravaggio, una vittoria per niente scontata. Mario Tacchinardi, allenatore dei Camuni, alla vigilia aveva espresso i suoi timori visto il periodo di forte ripresa dei bergamaschi. Invece il Breno ha dominato con 3 reti, 2 di Triglia ed una di Melchiori su rigore. Il Caravaggio si è dovuto accontentare di un gol con Fumagalli, ma sentiamo direttamente le parole di Tacchinardi raccolte dal nostro Cesare Casalini.
Sì, 3 punti importantissimi, visto che le altre avevano già giocato ieri e il risultato erano un po' a nostro favore, quindi oggi i punti valgono doppio. È stata una grande prova da parte dei ragazzi, perché al di là di Brancato in giur mancavano altri 5-6 giocatori, e devo dire che anche oggi, chi magari fino adesso ha giocato un po' di meno, ha dato la sua risposta sul campo. E quindi sono molto contento, soprattutto per i ragazzi, che finalmente la classifica un po' sorride adesso, e credo che è una classifica meritatissima, anche perché oggi abbiamo affrontato una squadra che nelle ultime 4 partite ha fatto 2 vittorie e 2 pareggi contro Real Calipina, Crema, Nibbiano Giono. E quindi insomma era una squadra in grande forma, in grande crescita, e nonostante questo devo dire che per 60-70 minuti abbiamo giocato molto bene. Peccato per aver sofferto un po' negli ultimi minuti, però ci può stare.
E adesso mercoledì c'è Seregno, la prima in classifica praticamente.
Vedi, sì, c'è Seregno, siamo un po' in difficoltà a livello numerico, perché anche lì è Sorteno uscito per infortunio, Novaschi è uscito per infortunio, fortunatamente riusciamo a recuperare 2 squalificati, però insomma siamo un po' contati, e poi l'espulsione di Pellamatti non ci voleva, perché davanti devo dire che adesso c'è solo Alessandro Triglia, e anche se oggi ha fatto molto bene, quindi può fare parte da solo, però non abbiamo, diciamo, dei ricambi a disposizione. Speriamo di recuperare Libertas in modo tale da avere un'alternativa per mercoledì.
Parliamo ora di una vera e propria impresa, quella portata a termine il 30 marzo scorso da Giulia Venturelli di Gussago e Leonardo Ghezza di Esine, che hanno scalato in un giorno 3 pareti alpine. Solitamente gli scalatori organizzano le proprie salite spalmandole lungo la stagione. Giulia ha invece preferito fare una sequenza in poche ore, il che richiede non solo un'ottima preparazione fisica, ma anche il giusto compagno di cordata, che ha trovato in Leonardo, giovane alpinista socio del Club Alpino Accademico Italiano. Leonardo ha accettato, e così i due, alla mezzanotte del 30 marzo, sono partiti dal rifugio Garibaldi. Giunti sotto la parete nord dell'Adamello, hanno attaccato la via cosiddetta senza chiedere permesso. Arrivati poco prima dell'alba in vetta, si sono quindi diretti verso il passo Presena per salire la seconda cima, la Busazza. L'arrivo è avvenuto poco prima di mezzogiorno, alternando arrampicata, scia ai piedi e risalite con le pelli. Infine la Presanella, che hanno raggiunto alle ore 18:55, ed il rientro a Stavel tra Vermiglio ed il Tonale alle 22:10. A quel punto hanno potuto festeggiare insieme ad alcuni amici un'impresa che non è decisamente da tutti. Diamo uno sguardo alla viabilità. A Cerveno fino al 20 aprile, divieto di transito sulla strada comunale di Via Vento per lavori di rifacimento delle facciate di un'abitazione. Aceto invece fino al 23 aprile, escluso il fine settimana, chiusura al transito della strada per la Valpaghera nel tratto dal bivio per la località Scalassone in poi per la realizzazione del tratto di condotta forzata ed approvvigionare le tubazioni. Fino al 30 aprile, invece, a Pianconio, per lavori di interramento della nuova linea BT, il Comune ha ordinato il divieto di transito veicolare pedonale in via Vigne da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. Passiamo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse prevalentemente moderate per tutta la giornata. Temperature minime in calo a 4 gradi, massime stazionarie ad 11 gradi, venti forti. I funerali di oggi ad Iseo, funerali di Bianca Finini, vedova marchesi di 84 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale, partendo dall'abitazione di via Gorzoni, e di Armando Barbieri, detto Pioggia, di 70 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla casa funeraria in auto. A Modiedolo, funerali di Anna Maria Bernardi, di 72 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale. A Valle di Saviore dell'Adamello, funerali di Giovanna Morgani, vedova Pelamatti, di 77 anni, alle 15 presso il cimitero. La chiesa quest'oggi celebra San Zeno di Verona, Sant'Alferio, San Basilio di Pario, San Costantino di Gap, San Damiano di Pavia, San Davide Uribe Velasco, ma anche San Giulio I e San Giuseppe Moscati. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri. È tutto per questa edizione. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.